L'importanza dei dati, l'importanza delle informazioni e come le utilizziamo nel cloud e nei data center. Poi andiamo a vedere come si evolvono i microprocessori nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Parlando di intelligenza artificiale, entriamo anche nel mondo delle applicazioni all'interno delle aziende, quindi una ricerca che va ad analizzare cosa stanno facendo le aziende italiane. Poi andiamo a guardare la visibilità su internet, quindi delle aziende, che cosa è possibile fare, e parleremo anche della fondazione di El Sereno Piol per capire che cosa si sta facendo per l'innovazione. Questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Eitech Show.
Gigi Beltrame presenta. And now the LaTeX show begins. And now the LaTeX show begins.
Ciao e benvenuti alla nuova puntata dell'Eitech Show. Questa parte sapete che la faccio sempre un po' in diretta per raccontare quello che stiamo facendo. Insomma, gli insert ogni tanto funzionano, ogni tanto no. Però volevo ringraziarvi perché questa serie, soprattutto dei podcast, sta crescendo veramente tantissimo. Quindi è una cosa incredibile quanta gente inizia a seguirmi sui podcast e mettendolo tra i preferiti. L'avevo già segnalato qualche tempo fa su Spotify, ma veramente il numero è in crescita. Non voglio portare via tempo questa puntata, che questa è una puntata lunga. Questa parte, ripeto, è in diretta, quindi adesso sto prendendo tempo perché non si è aggiornato una grafica. Comunque vi segnalo il mio magazine, che è Business Community, che esce ogni mercoledì e quindi trovate le informazioni economico-finanziarie. Ovviamente la mia newsletter Techie, newsletter che parla di digitale, quindi di quello che succede nel mondo digitale. Poi è ripartita Vita d'Ufficio. Vita d'Ufficio è il podcast che prende spunto da che cosa? Dagli smart break, che sono i miei appuntamenti quotidiani, tutti i giorni alle 11, quasi tutti i giorni, in cui parlo del cambiamento, di che cosa sta succedendo, e dialogo un pochino con voi in diretta sui profili social miei e quelli di alcune associazioni che lo mettono a disposizione gratuitamente. Posso parlare dei libri, a questo punto c'è Siamo umani con i superpoteri grazie all'intelligenza artificiale, e Virtual, che è giunto alla seconda edizione, è finalmente arrivato nelle librerie, per cui potete ritrovarlo. A questo punto parliamo con la puntata. Siamo nel 2024 e continuiamo a parlare di cloud, perché il cloud oggi, insomma, è uno degli elementi fondamentali per il business delle aziende. Io ho invitato qui all'Eitech Show Tiziano Durante, che, insomma, del cloud di Microsoft non solo se ne occupa, ma insomma ha una visione anche della region, quindi della nostra zona qua italiana, proprio per farmi raccontare che cosa sta succedendo. Quindi, Tiziano, benvenuto all'Eitech Show, grazie per aver accettato l'invito e partiamo un po' dalle sensazioni, no? Perché secondo me il mercato del cloud è particolarmente frizzante in questo periodo.
Guarda, il mercato è sicuramente effervescente, la tua parola è quanto più calzante. È un mercato che dal 2019 a oggi è praticamente raddoppiato. C'è stato sicuramente l'effetto Covid, ma è un mercato che non ha visto un rallentamento post-Covid. L'ultimo anno questo mercato ha raggiunto i 5,5 billion in Italia. Ed è cresciuto ancora nel 24-25% rispetto al 2022, quindi diciamo che non accenna a rallentare. Ci sono due temi su questo genere di crescita. Da un lato, che cosa stanno facendo i clienti, e quindi sempre più, no? I clienti tendono a usare il cloud nelle sue varie forme, private, pubbliche, ibride. Ma soprattutto, che è quello che poi a noi, il mio lavoro in particolar modo, interessa di più, c'è anche un incremento della maturità, quindi un mercato del cloud che era partito con i servizi cosiddetti SaaS, quindi servizi completi end-to-end, che si è spostato man mano verso l'aspetto più infrastrutturale, quindi di aziende che spostano quello che hanno verso il cloud, e adesso sta iniziando a crescere finalmente anche in Italia. Quello che è un po' il mondo del platform as a service, che rappresenta quella che è la modernizzazione delle applicazioni. Quindi non c'è solo una crescita in quantità, secondo me c'è anche una crescita in qualità.
crescita in qualità che insomma Microsoft nel momento in cui ha presentato la Cloud Region in Italia, no, si è impegnata, no, fortemente, no? E questo però diventa anche un pochino il volano per il nostro paese, no? Perché sai che uno deve toccare con mano, anche se parliamo di cloud e quindi qualcosa che è un pochino poco tangibile, però è così, no? Cioè le nostre aziende si muovono anche in questo modo.
Assolutamente, la regione italiana è la 67esima region di Microsoft, come dire, a rappresentare anche un investimento negli ultimi 4-5 anni nel mondo e nella crescita del numero di region molto importante e significativo. Per la nostra nazione poi è quanto di più importante sotto due aspetti. Per le aziende della nostra nazione, che sono aziende che andando a maturare sempre di più l'utilizzo del cloud iniziano ad aver bisogno di qualcosa che non sia, passatemi il concetto, troppo lontano, perché più le applicazioni diventano critiche, più le tematiche di latenza diventano importanti, avere una region che è vicina al cliente permette di portare sempre più applicazioni e dati critici. Dall'altro lato c'è il tema molto importante degli ultimi anni, non so se sai che più di 130 nazioni nel mondo hanno una legge sulla residenza, sulla sovranità del dato, anche l'Italia, e noi avevamo tutta una serie di aziende che in quanto classificate critiche o sistemiche non potevano utilizzare il cloud o comunque non potevano portare un set di applicazioni o di dati nel cloud a meno che questo cloud non fosse in grado di garantire il dato all'interno della nazione italiana. Tutto questo mercato, diciamo, che era in attesa, ha sicuramente visto un'opportunità enorme nella regione italiana che, con un po' d'orgoglio, aspira a diventare una tra l'altro delle più grandi region di Microsoft in Europa. Non è una region nata, dire, con uno scopo locale, ma una region che spera di ospitare le aziende italiane, le multinazionali italiane, le multinazionali estere che operano in Italia, ma anche aziende multinazionali globali, e le stiamo già vedendo, che vogliono vedere nell'Italia un luogo dove erogare i propri servizi e le proprie applicazioni.
Mi piace questa piega, no? Nel senso che è aperto, è chiuso perché deve servire le aziende italiane, la pubblica amministrazione e quant'altro, quindi le esigenze, ma al tempo stesso aperto, ma al tempo stesso insomma con una grande ambizione, no? Al di là dell'ambizione Italia, che insomma è un pochino quello che muove, no, molto Microsoft negli ultimi anni. Ci sono poi dei temi, no, che sono diventati fondamentali, no? Hai già parlato di applicazioni che diventano critiche. La resilienza, no, delle aziende oggi sta alla base, no? Il business è sempre più digitale, senza il digitale non si fa praticamente niente, anche perché banalmente non puoi fatturare, quindi sembra una cavolata, ma si parte tutto da lì senza quello. E quindi che cosa stai vedendo in questo momento? Cioè, in che modo si stanno muovendo le aziende? Stanno testando, stanno migrando, stanno creando qualcosa di nuovo?
Allora, vediamo tutti questi fenomeni. Sicuramente noi abbiamo aperto il 3 di ottobre, quindi diciamo che siamo ancora tutto sommato giovani. Abbiamo una quantità di aziende che chi più chi meno sta già usando la regione italiana che francamente non mi aspettavo, perché stiamo parlando di più di 700 aziende, dalla piccolissima o addirittura dal libero professionista alla più grande dell'enterprise. Parlo di italiane, perché poi c'è anche tutto un numero di aziende non italiane che è ancora, se vuoi, più grande. Alcune aziende hanno iniziato a usare l'Italia per sbloccare, come dicevo prima, applicazioni che non potevano andare nel cloud. Alcune aziende stanno portando in Italia applicazioni che erano già nel cloud, ma che erano non in Italia, e quindi vanno a come dire, migliorare, efficientare quelle che possono essere le performance di questa applicazione. Altre aziende stanno cercando di portare sull'Italia applicazioni che avevano il vincolo di dover essere vicine al loro data center locale, che comunque continuano a mantenere. In questo caso, diciamo, le banche sono il caso esemplare, no? Ma anche tutte le aziende del manufacturing che vanno a utilizzare SAP. Io ho visto nel mondo dell'ERP, ho fatto un esempio di un prodotto, ma non solo quello, un enorme interesse nella regione italiana, perché è un tipo di applicativo che deve stare molto vicino a quelli che sono i siti produttivi delle aziende. Questo è qualcosa che stiamo vedendo. Ti aggiungo un bit, c'è anche il mondo degli ISV che sta arrivando, quindi molti ISV che avevano la loro soluzione cloud, che vendono software as a service, stanno implementando, come dire, una istanza di questa applicazione anche in Italia.
La cosa interessante, no, è che sembra quasi che si sia rotto un argine, cioè al di là, no, che insomma parliamo di cloud da tanti anni, non è che ne parliamo da oggi, no? Si è compreso che poi accendere e spegnere le macchine, quello era facile da comprendere, no? Ma che tu puoi creare delle applicazioni totalmente nuove, no? Anche distribuite, anche con dati che insomma possono essere presi e spostati, no? Tutto questo ovviamente abilita un sacco di cose, ed in tutto ciò poi è arrivata insomma l'intelligenza artificiale, che del cloud insomma non solo si alimenta, ma senza quella fatica un po'.
Guarda, l'intelligenza artificiale tra l'altro ha un doppio flavor anche qui, no? Microsoft, come dire, la sta immergendo in tutto quello che fa, e quindi l'effetto che tu vedi è, da un lato, i clienti che vogliono usare l'intelligenza artificiale per, come dire, per il proprio business, quindi vuole utilizzarla all'interno delle proprie applicazioni, vuole utilizzarla per creare nuove applicazioni, nuovi servizi per i propri clienti. Microsoft stessa che sta integrando l'intelligenza artificiale all'interno dei propri prodotti, quindi i clienti che erano abituati a usare i prodotti Microsoft oggi li trovano tutti potenziati dall'intelligenza artificiale, quindi si spera insomma vadano ad aumentare la produttività di queste applicazioni. Ma io aggiungo un altro bit che impatta molto proprio la cloud region. Microsoft oggi usa l'intelligenza artificiale anche per operare la region cloud stessa. Noi utilizziamo questo genere di tecnologia per provare a prevedere quelli che possono essere possibili failure, provare a prevedere trend di crescita o spike che possono magari crearci un problema e magari invece predisporci per tempo. L'intelligenza artificiale quindi, come dire, è per i clienti, per Microsoft come cliente di se stessa, e anche a livello infrastrutturale più basso. Questo porta alla sfida vera di chi poi fa il mio lavoro con le region, cioè la sfida della capacità computazionale. È un tipo di tecnologia che dal punto di vista del data center richiede l'utilizzo di GPU, che sono processori, come dire, che scaldano molto, io amo dire, dirlo in questo modo, che consumano tanto e che ci hanno dato una nuova sfida, completamente nuova dal punto di vista del raffreddamento, della gestione dell'energia. E voi sapete bene che per noi di Microsoft la sfida sulla sostenibilità è un pillar fondamentale. Io mi vanto di avere una region che è, insieme a quella della Svezia, diciamo le nuove region, molto avanzata dal punto di vista della sostenibilità. Ecco, l'intelligenza artificiale porta tanti benefici, ci costringerà anche a fare uno step ulteriore da questo punto di vista,
una diversa attenzione, no? Perché poi vai, insomma, in Svezia fanno sicuramente un po' meno fatica a raffreddare rispetto a noi, no? Però al di là poi delle battute, cioè, perché chiaramente insomma la posizione geografica impatta, no? È inutile che ci giriamo attorno. Ma un'ultima domanda che insomma, Microsoft sta facendo un sacco di accordi con un sacco di aziende, no? Prima nominavi SAP, potremmo nominarne tante altre, no? Credo che anche questa però sia una grande svolta nel mondo del cloud, cioè non si è più in mondi chiusi, ma si cercano collaborazioni, la possibilità di ottenere il best of breed, no? Poi dopo lì vince chi è più bravo, no? Ma al di là di quello è un cambiamento anche questo, e le aziende come rispondono?
Io su questo punto sono molto d'accordo con quello che hai detto. Io vengo, tra l'altro, nella mia esperienza precedente dal mondo delle vendite, come architetto, diciamo, prestato alle vendite. Ho sempre sostenuto che il cloud deve essere in grado di offrire servizi nativi, ma deve essere anche il luogo dove i clienti devono poter trovare le loro applicazioni preferite, dei loro vendor preferiti, con la massima libertà. L'ultima cosa, secondo me, che il cloud, il public cloud deve dare come sensazione al cliente deve essere quella del lock-in, no? E questo fenomeno si nota, il boom dei servizi cosiddetti software as a service, è il boom dei prodotti di mercato che vengono erogati attraverso l'hyperscaler. Questo, secondo me, diventa sempre di più la sfida del futuro. Io sono convinto che il cloud diventerà sempre più un enorme marketplace.
Un enorme marketplace, insomma, le nostre aziende, i nostri SP possono, insomma, fare, raccontare veramente qualcosa, no? Perché poi noi abbiamo delle eccellenze estremamente importanti, no? Se pensiamo a tante industrie verticali, no? Dietro un dito siamo molto bravi, no? Abbiamo delle aziende molto molto brave. Ultima domanda, e però questa è un po' la sfida del telefono, no? Nel senso che, ok, oggi c'è la cloud region, oggi si sta lavorando in questo mondo. Chiaro che tu hai avuto un'esperienza di vendite, che sensazione, cioè che cosa vedi guardando da qua a 5 anni? Perché veramente i ritmi sono incredibili.
Io quello che vedo e soprattutto quello che spero è che si continui il processo di maturazione, soprattutto da parte dei clienti e delle aziende che vogliono utilizzare il cloud. Per maturazione intendo che bisogna ancora fare l'ultimo passaggio per non considerare il cloud fondamentalmente un luogo dove poter fare ottimizzazione o efficientamento di applicazioni, no? Un luogo dove poter ottenere del risparmio e quindi molto business case driven, come si suol dire. Bisogna iniziare sempre di più a usare il cloud come luogo di accelerazione e luogo dove trovare opportunità di sviluppo del proprio business che non erano possibili in passato. L'intelligenza artificiale sicuramente lo permette, ma anche tutta quella che è la potenza, la sicurezza, la resilienza e anche l'efficienza e la sostenibilità del cloud mettono a disposizione armi che non erano possibili nel passato.
Sono d'accordo, no? Se pensi che il cloud è partito dicendo spostiamo le voci di bilancio dell'IT da una parte all'altra, no? Perché la cosa forte è questa, no? Per cercare di lanciarlo, e c'era quel motivo. Oggi non solo si è abituati, ma si è anche abituati a utilizzare il cloud nel modo migliore possibile, proprio come un servizio che accendo e spengo, posso sperimentare qualcosa, la rispengo quando non mi serve. Cioè, questo è un cambio di cultura, no? Se vogliamo, Tiziano.
Sono d'accordo, però questo cambio di cultura deve essere non solo legato all'accendo e spengo, quindi alla flessibilità dell'utilizzo del cloud, ma deve anche essere portato al creare le applicazioni in un modo nuovo. Deve veramente portare questo mindshift e secondo me c'è ancora tanta strada da fare.
Assolutamente c'è tanta strada da fare, quindi poi sai che io amo i dati, no? Quindi sto provando con Power BI a giocare con una serie di cose in Data Fabric, sto impazzendo un po' dietro queste cose qui.
La democratizzazione del dato è uno dei benefici che io credo il cloud debba portare e debba portare molto velocemente.
Sono assolutamente d'accordo. Allora, Tiziano, grazie davvero per la chiacchierata, perché ci hai portato in questo mondo del cloud e ci hai fatto anche un po' capire che cosa c'è dietro nel mondo italiano, no? Perché poi, insomma, mi piace anche un po' raccontare le nostre storie. Allora, grazie e voltiamo pagina.
Grazie.
Voltiamo pagina nel mio taglio, che sono...
Immaginavo.
Impazzito, va bene. Allora, grazie, bella.
Andata bene?
Sì. Quando si parla di tecnologia oggi si parla spesso di come viene implementata, e quindi ho invitato qui all'Etech Show Luigi Cherubino, che in AMD occupa un ruolo di responsabilità a livello europeo, per parlare non tanto di microprocessori o di che cosa si può fare, ma di quelle che sono le realtà oggi che, insomma, ci pervadono, dai microprocessori dei computer ai supercomputer. Quindi Luigi, grazie per aver accettato l'invito di essere qui all'Etech Show, e partiamo con la mia solita domanda, no? Che sensazione hai in questo momento del mercato?
È un periodo che definirei entusiasmante nel nostro settore, insomma. Parliamo di un punto di inflessione che è determinato soprattutto, in particolare, dall'emergenza dell'intelligenza artificiale. Diciamo che in una carriera sono rari i momenti in cui si vivono periodi di cambiamento così accelerato. Io penso che stiamo vivendo uno di questi momenti.
Voi avete l'opportunità, no, di essere protagonisti, no? Perché alla fine chi costruisce poi la parte tecnica oggi guida, no, questo mercato, al di là di chi fa il software, di chi ci mette poi insomma tutte le varie soluzioni, no? Però chiaramente voi avete anche un po' la responsabilità di guidare questo mercato.
Noi pensiamo che questo rappresenta una transizione generazionale che sta andando a rimodellare ogni porzione del mercato informatico. Quindi dal cloud al data center ai dispositivi per l'utilizzo di produttività, quindi ai PC sostanzialmente, ma anche dispositivi di rete. Sì, come dicevi tu, sicuramente noi facciamo parte dei vendor leader in questo mercato e in questo momento portiamo una parte della responsabilità di cambiamento. La verità è che l'ecosistema dell'intelligenza artificiale è molto più complesso e abbraccia, assieme a produttori di hardware e software come siamo noi di AMD, anche produttori di software puro, quindi ISV, anche costruttori come, insomma, i nostri partner Dell, Lenovo, IBM, Supermicro, eccetera, ma anche gli attori chiave di questo mercato come OpenAI, Meta, Google, Oracle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, si tratta di un ecosistema complesso che abbraccia diverse componenti.
Abbraccia diverse componenti, no? E voi siete, oltre sui microprocessori, quindi ovviamente è il cuore, no, che fa andare tutte queste macchine. Se non abbiamo il microprocessore non funziona niente, quindi non possiamo mai fare niente senza un microprocessore. Poi c'è tutto, no, un ecosistema, giustamente, col software, però c'è l'ottimizzazione delle prestazioni, la gestione dei consumi, la possibilità, no, di avere dei calcoli che si possono fare in maniera parallela, sempre più efficace, no? La gestione della CPU con la scheda grafica, la scheda grafica che è diventata importantissima, no, per l'intelligenza artificiale. Cioè, ci sono una quantità, no, incredibile di strati, di layer, no, che possiamo dire, che poi vanno a inficiare sulle prestazioni, no? Perché poi l'utente, sia un lavoratore o che siamo noi che cerchiamo un'informazione, vuole tutto quanto in un secondo, no? Quella è la grande sfida.
No, certo, Gigi, secondo me stai toccando un punto veramente importante e che ci caratterizza in qualche maniera come vendor in questo ambito, nell'ambito dell'intelligenza artificiale. In realtà noi parliamo in AMD di intelligenza artificiale pervasiva, nel senso che l'intelligenza artificiale va ad incrociare le diverse componenti delle architetture hardware e software che implementano l'intelligenza artificiale, dal cloud al data center, alla rete, ai PC. In ciascuna di queste componenti noi abbiamo un'offerta. Diciamo che due sono gli ingredienti fondamentali. Per la parte hardware parliamo di processori per il data center, in particolare i processori EPYC di quarta generazione, ma anche gli acceleratori grafici Instinct per il data center e Radeon per le schede grafiche, diciamo così. L'altro elemento, che è quello che citavi anche tu prima, è l'elemento software. E qui AMD ha messo a disposizione degli sviluppatori un ecosistema software aperto. La nostra software stack la chiamiamo ROCm, la mettiamo a disposizione degli sviluppatori perché abbiano la libertà di sviluppare applicazioni di artificial intelligence senza avere un lock-in tecnologico, diciamo così, e che siano anche plug and play, diciamo così, rispetto alle soluzioni tecnologiche diverse che sono presenti sul mercato. E poi c'è in più l'altro elemento che citavi tu prima, che sono i partner. I partner che sono, insomma, framework di sviluppo come PyTorch in ambito di intelligenza artificiale, quello più diffuso, modelli. Abbiamo una partnership molto importante noi con Hugging Face, che è un'azienda francese, ma che sta mettendo a disposizione modelli standard per l'intelligenza artificiale al mercato. E poi ci sono i, come dire, gli OEM e gli ISV che con noi hanno un'offerta tecnologica per implementare queste transazioni. Abbiamo lanciato lo scorso anno la prima NPU, come la chiamiamo, Neural Processing Unit, per il mercato dei PC. Quindi si tratta di un AI PC, è il nostro processore Ryzen AI. Nel 2023 è stato lanciato il 7040, quest'anno mettiamo a disposizione la serie 8000 dello stesso processore. È un processore che quindi ha un chiplet dedicato, un microprocessore dedicato per l'intelligenza artificiale, e che consente di scaricare in locale sostanzialmente i modelli di intelligenza artificiale in maniera da poterci fare dell'inferenza in locale. Questo consente da un lato di salvaguardare il potere elaborativo della CPU e quindi di avere più performance, e dall'altro consente incrementi di produttività, perché se puoi fare inferenza in locale su un PC invece di farla sul cloud o sul data center, ovviamente questa, come dire, queste query, queste analisi risultano molto più efficaci e vicine all'utente. In questo particolare mercato del AI PC noi siamo leader assoluti, perché lo scorso anno abbiamo consegnato 5 milioni di Ryzen AI, e questo corrisponde a circa un po' di più del 90% del totale degli AI PC che sono stati consegnati al mondo. Quindi ci mette veramente alla punta anche nel settore dei PC per l'intelligenza artificiale.
Mi piace però parlare anche un po' di AMD, dell'impegno che avete anche, no, sui supercomputer, no, che sono diventati una parte importante, che non è quel computer che è in un data center, per capirci, ma è qualcosa che può fare dei calcoli molto più evoluti, no? E anche lì voi vi state spingendo da tanti anni, no, ad alzare costantemente la barriera, no? Anche quello è un elemento, insomma, se vogliamo, innovativo, no? Perché sappiamo che la tecnologia migliora costantemente, no? C'era questa legge di Moore che continuiamo a infrangere, ma poi torna fuori, no? Però è così, cioè i supercomputer oggi sono diventati importanti, anzi forse sono quello step che ci porterà poi al computer quantistico, ma chissà quando arriverà per tutti, no? Invece i supercomputer sono una parte che forse è fondamentale, su voi, insomma, lì giocate un bel ruolo.
Diciamo che è un settore di predilezione per AMD, quello dei supercomputer. Tu sai, Gigi, che in questo momento il supercomputer più potente al mondo è un supercomputer che può realizzare degli exaflop. Allora, che cosa sono exaflop? Sono miliardi di transazioni al secondo. È un supercomputer implementato in America da noi insieme ad HPE, e che combina i processori CPU per il data center EPYC e gli acceleratori grafici GPU per il data center di AMD Instinct. Non è il solo supercomputer. Dicevo che per noi è un settore di predilezione, perché negli ultimi anni siamo diventati leader in questo settore. Pensa che nella lista dei top 500 supercomputer mondiali, ormai più di 140 sono supercomputer, supercalcolatori che hanno dei processori CPU e GPU AMD. Allora, io ti ho fatto l'esempio americano prima con il supercomputer Frontier, ma abbiamo un'implementazione molto interessante anche in Europa con un supercomputer che si chiama Lumi, che è stato implementato in Finlandia fisicamente, ma è utilizzato da un consorzio di università finlandesi ed europee, che è il numero 3 del mondo in questo momento. La cosa interessante per AMD, magari l'hai citata anche tu prima, è che questi supercomputer sono al tempo stesso i più potenti in termini di potere di calcolo, ma anche come dire, i più efficienti in termini di consumo energetico. Quindi questa è una cosa che ci caratterizza come MD, mettere a disposizione più performance, ma anche un'efficienza energetica che sappiamo quanto sia importante, soprattutto in questa fase di trasformazioni che stiamo vivendo non solo sul mercato IT, ma anche diciamo sui sistemi più globali. Insomma, diciamo
che le aziende, no, sono attente ai temi ESG, no? E quindi ESG, per dire in italiano, sì. No? Quindi ovviamente questo è importante, la sostenibilità è fondamentale, no? Un'ultima domanda che però vorrei farti, no? È da qui in poi che cosa ti aspetti? Cioè, immagino che la vostra ricerca e sviluppo stia già andando avanti, quindi saprai cose che non mi puoi raccontare, no? Ma detto questo, che cosa possiamo aspettarci noi come utenti, al di là della potenza di calcolo, efficienza energetica, possibilità di integrare cose sempre diverse? Cosa mi puoi raccontare?
Ah, tu prima hai citato la legge di Moore, insomma, è una cosa interessante perché è una legge che, come dire, era stata creata ormai nel secolo scorso, e che diceva che, insomma, i processori, insomma, i circuiti integrati, ogni anno, diciamo, semplifichiamo, si aumentavano le performance, raddoppiavano le performance e riducevano, diciamo, la miniaturizzazione della metà, sostanzialmente, quindi raddoppio delle performance e occupazione fisica del silicio corrispondente alla metà. Allora, questo è sempre meno vero, si stanno raggiungendo i limiti fisici di questa architettura. AMD da qualche anno ormai ha, come dire, lanciato un design innovativo dei processori. È un design che noi chiamiamo chiplet. Sostanzialmente ci sono diversi piccoli processori all'interno di un processore, interconnessi fra di loro da una rete di comunicazione molto efficiente. Questo ci consente di continuare a spingere l'innovazione nell'ambito dei semiconduttori e di continuare ad essere l'azienda leader in questo momento in termini di performance e di efficienza nell'ambito dei processori. Quindi, rispetto alla tua domanda, cosa ci possiamo aspettare per il futuro? Io penso che ci possiamo aspettare che AMD continui ad innovare nel sistema nel settore dei semiconduttori, e grazie alle nostre roadmap pluriennali hardware e software crediamo di avere ottime opportunità di guidare la prossima ondata di crescita, in particolare nel settore dell'artificial intelligence, che è quello che sta accelerando, come dire, in maniera più rapida in questo momento.
Molto significativa, no? Immagino che, insomma, anche da voi, nel momento in cui, insomma, l'intelligenza artificiale generativa è esplosa, avete anche un po' ridisegnato, no, qualcosa. Insomma, abbiamo visto che tra il CES dell'anno scorso e quello di quest'anno c'è stato un bel cambiamento, no, di tipo di come vengono assemblati, no, lasciami passare il termine, no, i processori, no, perché ovviamente le esigenze sono cambiate. Allora, ringraziandoti per essere stato qui, perché ci hai guidato in questo mondo affascinante, insomma, io che ho studiato, insomma, ho fatto l'istituto tecnico elettronica, quindi sai, i transistor sono la base dei microprocessori e quindi sono molto appassionato, ma al di là di questo ci hai portato in questo mondo, no? E anche io ti ho spinto anche un pochino più in là di quello che magari ti aspettavi. Certamente quest'anno, secondo me, sarà, oltre a quello dell'intelligenza artificiale, ci sarà anche un'esplosione di un utilizzo dei dati anche più edge, no? Più vicino a dove vengono utilizzati, no? Quindi anche i data center, secondo me, cambieranno.
Nell'ambito del data center AI, quindi intelligenza artificiale per il data center, il mercato crescerà nei prossimi anni ad un tasso di crescita composto del 70%. Quindi un mercato che vale oggi a livello globale 130 miliardi circa, ci si aspetta che arrivi a 400 miliardi da qui al 2027. Allora, noi in questo ambito, nel data center AI, abbiamo un'offerta insomma, recente, perché i nostri nuovi acceleratori grafici MI300 sono stati annunciati al mese di dicembre, è un'offerta molto interessante, con due versioni, MI300X, che è come dire, un acceleratore grafico per il data center puro, diciamo così, quindi ha dei core GPU, e l'MI300A, che ha dei core, combina dei core GPU e CPU, quindi x86, nell'ambito dello stesso processore, e questi core condividono la stessa memoria. Questa cosa qua lo rende molto più performante, in particolare in ambito di, della ricerca scientifica e tecnologica. D'altronde, alcuni attori chiave di questi mercati della ricerca hanno fatto una scelta chiara in questo ambito. Mi riferisco a GenSI. GenSI è l'agenzia francese per i supercalcolatori, che ha implementato un supercalcolatore basato sulla combinazione di CPU EPIC e APU, Accelerated Processing Unit, MI300A. La stessa cosa è avvenuta in Germania recentemente con il Max Planck Institute, che sta implementando una situazione dello stesso tipo. Io vi devo dare un annuncio, anzi l'annuncio magari sulla stampa italiana è già uscito, è fresco, è della settimana scorsa, del 23 gennaio. Eni ha appena annunciato che sta implementando un super calcolatore che si chiama HPC6, HPC sta per High Performance Computer, che sarà basato, quando sarà implementato, sulla combinazione delle CPU EPIC e delle GPU MI. La cosa bella, insomma, per me che sono italiano, per noi che siamo italiani, penso che possiamo essere onorati di questa cosa, è che sarà il supercalcolatore più potente implementato in ambito industriale, e quindi questo mette l'Italia in qualche maniera alla punta della competizione tecnologica in questo settore particolare dei supercalcolatori e delle AI.
È ovvio che questo è un mondo che sta cambiando, no? Come hai detto tu, in un momento di grande disruption, come dicono quelli bravi americani, no? Di grande cambiamento. Quindi Luigi, grazie davvero per la chiacchierata, perché ci hai portato in questo mondo, e voltiamo pagina. La presenza online sappiamo che è diventata estremamente importante. In questa puntata ho voluto invitare qui a Latex Show Alessandra Specchiulli, che in Italia Online proprio si occupa di questo, quindi di come offrire servizi alle aziende italiane. Quindi Alessandra, benvenuta a Latex Show, grazie per aver accettato l'invito, ma soprattutto raccontami un po' che cosa sta succedendo, no? Insomma, il mondo del digitale è sempre in grande fermento, no? Soprattutto il lato comunicazione e visibilità. Che sensazioni hai?
Certo, sì, guarda, più che una sensazione, io direi che è ormai una certezza, perché viviamo in un'era in cui diciamo che la scelta del digitale non è più ecco, una scelta, no? Un optional, ma è diventato proprio una necessità, direi, imprescindibile per la sopravvivenza e la crescita appunto delle imprese. Le dinamiche di mercato ormai si sono proprio notevolmente trasformate. Oggi il consumatore moderno cerca informazioni online, cerca numeri di telefono, si informa proprio una propria opinione, no? Online, cerca appunto dati di contatto, quindi il fatto di essere presenti, essere visibili sul digitale è diventato veramente fondamentale, no? Direi per un'azienda. Leggevo proprio qualche giorno fa un nuovo report di We Are Social, che hanno pubblicato proprio da pochissimi giorni, che dice una cosa molto interessante. Mediamente noi, tutti noi, trascorriamo mediamente all'incirca 7 ore del nostro tempo proprio su internet. Di queste 7 ore, 2 ore e mezza sono sui social. Per cui se su 24 ore diciamo ne dormiamo 7-8, vuol dire che questo tempo speso su internet cuba il 40% del tempo in cui siamo svegli, no? Quindi davvero tanto. Per cui appunto un'azienda, se non è in questo percorso, rischia davvero di essere invisibile agli occhi di un potenziale pubblico, quindi di perdersi delle opportunità. È un po' come, ecco, se fosse una vetrina totalmente vuota, no? Un negozio con una vetrina vuota in un centro commerciale super affollato, no? Un po' per fare come dire, una metafora, no? Su un mondo fisico. È la stessa identica cosa. Noi dai nostri osservatori, quello che diciamo abbiamo visto, no? Nel 2023 è che comunque questo mercato del digitale, della presenza digitale, della comunicazione digitale è arrivato a essere il doppio, no? Come investimento rispetto al mercato tradizionale. Per mercato tradizionale intendo appunto la TV, la stampa, la radio, eccetera. Questo a conferma del fatto appunto che c'è molta più consapevolezza dell'utilizzo del digitale, dei risultati, no? che dà il digitale, e anche la possibilità di raggiungere un pubblico notevolmente più ampio e sfruttare ovviamente tutte le opportunità offerte. Anche il numero di aziende sta investendo, cioè più aziende che investono nel digitale e investono anche su mezzi differenti, no? Quindi hanno ampliato, no, il mix dei mezzi digitali. Queste sono insomma tutte notizie molto positive, anche perché tante aziende hanno compreso sia il valore del digitale, ma anche che per lavorare nel digitale c'è bisogno di competenze specifiche e di aiuti appunto esterni. E in questo entra in gioco sicuramente Italia Online.
Ti fermo qua perché mi è piaciuta, perché mi hai fatto un bellissimo diagramma, perché me l'hai proprio disegnato, no? Di quello che sta succedendo. Poi insomma Italia Online è famosa, no? Perché insomma, al di là che siete un grande operatore, il più grande comunque qua italiano, e anche la capacità, no, di mettere a terra, no, i progetti. Ma la cosa che mi ha incuriosito, per cui insomma ti ho invitato qua, era il fatto che insomma vi conosciamo molto per le PMI, no? Per le pagine gialle, insomma la grande eredità, però state iniziando a ragionare in grande, e questo così tipo offro l'assist anche per le grandi aziende, no? E anche questo, no? È un cambiamento anche di quello che sta succedendo.
Assolutamente, anzi grazie appunto per l'assist. Sì, diciamo che Italia Online si rivolge alle PMI, ma in realtà anche i grandi clienti sono comunque dei nostri clienti. E come dicevi giustamente, da qualche giorno abbiamo lanciato il nostro nuovo prodotto in grande, che è un prodotto, diciamo, un servizio di presenza digitale dedicato alle grandi aziende sul territorio. E questo è davvero, devo dire, un passo significativo, no, nella mission di Italia Online, di appunto supportare l'accelerazione, no, del business attraverso appunto strumenti digitali. Che cos'è in grande e a chi si rivolge? Allora, si rivolge innanzitutto a aziende di più grandi dimensioni che hanno sia tante sedi sul territorio e che quindi vogliono dare visibilità a queste sedi nella ricerca locale, appunto sulle nostre online directories, che sono Pagine Gialle, Pagine Bianche e Virgilio, ma si rivolge anche ad aziende che hanno poche sedi sul territorio o un'unica sede sul territorio, per esempio un e-commerce. Cosa fa in grande? Fondamentalmente aiuta i nostri grandi clienti a, diciamo, li supporta, ecco, nella strategia di lead generation, cioè incrementare appunto quelli che sono i contatti dalle nostre online directories, contatti di qualità. Questo perché? Perché il servizio offre una visibilità premium sulle nostre online directories senza precedenti. Ogni mese circa 14 milioni di utenti utilizzano Pagine Gialle, Pagine Bianche e Virgilio per cercare appunto aziende e professionisti sul territorio. Quindi con In Grande un'azienda ha un posizionamento garantito in cima all'istato delle nostre online directories per tutte le ricerche che vengono effettuate sulla keyword di brand e la keyword di categoria. Cosa significa? Se io sono un utente e cerco per esempio abbigliamento, nell'ipotesi in cui un grande cliente abbia scelto come appunto categoria principale abbigliamento, quindi tutte le ricerche che saranno effettuate su questa categoria abbigliamento, ma non solo abbigliamento, anche vari sinonimi, vestiti, abiti, camicie, eccetera, quindi tutte queste ricerche, questa azienda comparirà sempre in cima nell'istato delle nostre online directories. Quindi capirai che è molto, diciamo, è un prodotto molto importante, perché è più facile in questo modo intercettare potenziali clienti che stanno cercando dei prodotti e dei servizi nella loro zona e quindi, come dire, sono nel loro momento di massima propensione all'acquisto. Quindi se io sono un'azienda e compaio in cima alla lista quando un cliente sta cercando un servizio o un prodotto, ecco che sarà più facile, più probabile che venga innanzitutto visto, che non è banale, no? Essere visto nel, diciamo, nel digitale, ma soprattutto essere scelto.
Mi piace molto, no, quello che hai raccontato, perché è vero, sì. No? Nel momento del bisogno ovviamente vai a cercare e cerchi di essere il più mirato possibile, no? Quindi cerchi di andare a colpire nel modo migliore, no? Quindi quello è sicuramente un vantaggio. Credo che però il vantaggio poi venga anche rappresentato dai servizi, no, che offrite a queste aziende, no? Cioè, al di là del posizionamento, poter gestire le cose in una maniera centralizzata, no? Immagino che ci siano tutte queste cose collegate, o sbaglio?
Assolutamente sì, perché diciamo che in grande ha come plus sicuramente la visibilità premium, ma non solo, perché quello che, diciamo, creiamo con in grande è una vera e propria vetrina online dove l'azienda può arricchire questa vetrina con contenuti multimediali, quindi immagini, video, piuttosto che inserire in una mappa tutte le sedi appunto sul territorio, può anche personalizzare le modalità con cui essere contattata, le famose CTA, no? Call to action, quindi fondamentalmente dei link, no? Alle pagine importanti dei loro siti, dei loro e-commerce. Quindi una vetrina online assolutamente personalizzabile, non solo per la casa madre, ma anche per la singola sede. Faccio per esempio un esempio: se un'azienda ha, non so, una promozione in particolare su una sede di Bologna piuttosto che Roma, potrebbe decidere di personalizzare il profilo in grande di Roma rispetto a Bologna, perché vuole dare in risalto appunto alcune informazioni, per cui un profilo davvero ricchissimo che consente anche agli utenti stessi di avere una completa informazione, no, delle attività che fa l'azienda. E poi appunto l'altro plus fondamentale, come giustamente dicevi, è la facilità, perché attraverso l'area clienti appunto il cliente stesso può personalizzare la sua pagina, la sua vetrina appunto per se stesso o per le sedi appunto che sono associate, ma può anche avere accesso a una reportistica e capire per esempio appunto il ritorno, no, di questo investimento, quindi capire quante volte la pagina viene visitata, piuttosto che il appunto le call to action che stanno convertendo maggiormente, se ci sono delle differenze tra una sede e l'altra, quindi ha accesso appunto a tantissime informazioni che servono per dire se l'investimento appunto che è stato fatto è un investimento, insomma, corretto. Quindi in estrema sintesi, in grande non è solo un elemento di visibilità, no? Ma uno strumento, ecco, di visibilità online, ma io oserei dire proprio un alleato, no? In questa crescita, nello sviluppo appunto del business di una grande azienda, ed è anche molto vicino alle esigenze locali della stessa azienda, soprattutto quando si hanno tante sedi da gestire.
E soprattutto, insomma, sappiamo che le competenze nel digitale sono sempre qualcosa di prezioso, no? E quindi riuscire ad avere qualcuno che ti dà una mano è ovviamente qualcosa di estremamente apprezzato, no? E quindi questo voi lo sapete benissimo.
Il mercato digitale è davvero il futuro, no, delle aziende e anche delle PMI. La necessità di essere visibili su internet, abbiamo visto, è veramente imprescindibile, per cui ci rivolgiamo un po' a tutte le aziende, quindi grandi ma anche le piccole, le PMI appunto, che sono un po' l'ossatura, no, del mercato italiano. A cui forniamo da diversi servizi, tra cui appunto sicuramente quello di presenza digitale, che è il nostro, diciamo, il prodotto in rete, un po' il prodotto di punta, uno dei prodotti di punta di Italia Online, che consente proprio alle nostre piccole e medie imprese di essere presenti su un network, il network più grande d'Italia, composto da 37 siti, e poi avere una suite di servizi che gli consente anche di entrare in contatto poi con l'audience e con i contatti appunto creati generati, no, da questa presenza online.
Allora Alessandra, grazie davvero per grazie la chiacchierata a te. E voltiamo pagina. Si fa un gran parlare di intelligenza artificiale, quelle tech show ne parliamo veramente a lungo, ma insomma c'è chi fa degli osservatori, quindi va e guarda che cosa succede nel mercato italiano, e quindi ho intervistato e ho invitato qui alle tech show Alessandro Piva, che è il direttore dell'osservatorio sull'intelligenza artificiale del Politecnico di Milano, un po' per capire che cosa sta succedendo, ma soprattutto per avere le sensazioni. Quindi partiamo proprio dalle sensazioni. Alessandro, benvenuto alle tech show e raccontami che cosa hai visto.
Sì, quello che abbiamo visto nell'ultimo anno ci ha fatto vedere un'accelerazione fortissima dal punto di vista dell'intelligenza artificiale. L'avvento della generative AI ha portato la discussione veramente a un livello estremamente diffuso, se ne parla con tutti, e è un tema che sembrava essere un tema da addetto ai lavori, seppur ovviamente tutti, no, nella nostra testa abbiamo in mente film o comunque scene che ci evitano l'intelligenza artificiale, oggi però è molto concreta, no? Diventa qualcosa che può aiutarci nelle nostre attività quotidiane, nella nostra produttività. Quindi siamo, secondo me, a un punto di svolta per quanto riguarda proprio l'adozione diffusa nelle nostre attività quotidiane. Questo ovviamente lo vediamo anche con un'accelerazione della spesa, dell'interesse delle aziende, ma poi lo registriamo anche nella quotidianità, no? Interagendo con persone che, diciamo, solitamente non sono interessate a questi aspetti.
C'è qualche settore che ti ha sorpreso per una gestione più rapida?
Beh, in generale da anni abbiamo visto ovviamente i grossi spender del digitale muoversi su queste tematiche, quindi dalle banche, alle utility, anche il settore manifatturiero. Quello che forse ci ha un po' stupito nell'ultimo anno è vedere come l'AI si è spostata, no, su quelle attività, su quei task legati alla creatività, no? Quindi nel mondo dei media, del giornalismo, del design, che onestamente pensavamo fossero gli ultimi ad essere in qualche modo intaccati da questo mondo. E invece abbiamo visto un'accelerazione importante, un'accelerazione che non si è ancora fermata, no? Cioè, facciamo fatica anche noi come studiosi del mercato, ma gli stessi ricercatori universitari che magari per 20 anni si sono specializzati in uno di questi ambiti, si fa fatica a prevedere che cosa potrà succedere nei prossimi anni, no? Quindi tutto ciò che è legato al mondo della creatività, dell'intuizione, un po' delle professionalità più avanzate, quello che più avanzate dal punto di vista cognitivo, è quello che sicuramente mi ha colpito di più, no? Dal punto di vista dell'accelerazione, della velocità con cui sta cambiando
tutto sotto il nostro naso, no? Dalle risorse umane a chi fa ricerca, chi racconterà imperfettamente chi lavora nella creatività, no? Ma poi nella produttività di tutti i giorni, no? Perché poi parliamo di intelligenza artificiale, quella generativa ovviamente sta prendendo il sopravvento, ma c'è tutto un mondo, no? Intorno alla sanità sta cambiando veramente tante cose, no? Quindi sta entrando nei processi, no? E cos'è che in questo momento secondo te sono i driver?
Come dici tu, è vero, è già da anni, peraltro, che l'intelligenza artificiale si annida nei nostri processi. Oggi è più evidente, forse perché se ne parla di più, e i driver sono molteplici, da chi semplicemente magari cerca di fare più velocemente quello che faceva prima, che quindi, diciamo, segue in qualche modo dei driver legati più all'efficienza dei processi, e questi ovviamente vanno più nel mondo dell'automazione abilitata dall'AI, ma poi invece c'è chi proprio va a rivoluzionare, no? Il proprio modello di business, va a cambiare il modo con cui interagisce con i propri clienti. Certamente, no? Ci sono tutte quelle applicazioni nel mondo della sanità, nel mondo della scoperta, no? della ricerca e sviluppo, della scoperta di farmaci, nell'aiuto alla diagnosi, che sono quelli che poi maggiormente possono interessare la collettività e che ci possono far capire, no, come non bisogna avere timore a priori di queste tecnologie, ma anzi bisogna cercare di capire che ci permettono di poter traguardare dei vantaggi, no, che normalmente non saremmo in grado di ottenere.
Insomma, abbiamo il superpotere, no, grazie all'intelligenza artificiale, poi però bisogna capire come sfruttarli, no? E la responsabilità sui cartoni Marvel ce l'hanno raccontato, no, in tutte le salse. C'è però il problema: le grandi aziende, insomma, dalle vostre ricerche, no, 3 su 5 utilizzano già e li hanno integrate nelle cose che fanno, le PMI invece, diciamo, 1 su 5, no? A grandi linee. Questo però è un tema importante.
Assolutamente, e crea potenzialmente ulteriori elementi di frammentazione, sia fra il mondo delle grandi imprese e quello delle PMI, dove certamente tanto più si va verso competenze specialistiche, tanto più si va in profondità alla conoscenza digitale, tanto più diventa difficile per una PMI rimanere agganciata. Certamente lo può fare nel momento in cui negli strumenti di quotidianità, no, anche di office automation, si inseriranno questi strumenti e quindi accompagneranno di fatto un po' le PMI, però anche nel mondo delle grandi imprese anche l'avvento della generative AI in realtà ha creato ulteriori solchi, no, fra chi effettivamente già sperimentava, già stava facendo progettualità e che quindi appena ha visto questo tipo di novità ha subito cercato di interpretarla. Oggi non abbiamo magari già delle esperienze concrete, no, in termini generative AI a regime, però hanno iniziato a occuparsene. Chi invece era già in difficoltà, non riusciva magari a crearsi un piccolo presidio di competenze al proprio interno, parlo ovviamente delle grandi imprese, anche l'avvento di questa ulteriore accelerazione di fatto non è, guardando i dati almeno, non è stata colta, no? Quindi dall'essere magari un elemento che poteva ridurre, no, questo gap fra chi era più avanti e chi era più indietro, perché un po', no, la nostra scommessa poteva essere quella, perché comunque la generative AI, no, si presenta ammiccante, semplice. In realtà, nel momento in cui si vuole poi applicarla ai processi aziendali, ci si rende conto che tutto quello che veniva prima, no, di conoscenza dei processi, di aver creato i dati di qualità disponibili, aggiornati, di sapere chi fa cosa in azienda, quindi tutto quel processo, se vogliamo, di digitalizzazione che di fatto è un prerequisito per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, tra virgolette, più normale, ecco, quando si arriva a queste nuove opportunità, ancora di più quelli diventano elementi imprescindibili, e quindi chi non l'ha fatto rimane ancora più indietro. Questo è un grosso problema, perché non si sa come si possa effettivamente supplire a questo gap.
Assolutamente, no? La vostra fotografia, no, diceva che una su 10, ripeto sempre da grandi numeri, è già in uno stato avanzato, qualcuno sta iniziando a guardare, cioè ci sono, no, vari livelli di maturità. È chiaro che poi ci si sofferma molto, no, sulla parte generativa, no, dell'intelligenza artificiale, che è quella che, diciamo, è a disposizione sotto i polpastrelli di tutti, no? E quindi è più facile, però c'è tutto un mondo, no, che si sta sviluppando. È chiaro che essere i primi, cioè comunque essere veloci, intraprendere certi percorsi, no, porta dei vantaggi.
Assolutamente, e richiede grosse competenze, no? Noi lo vediamo anche quando poi andiamo a trasferire, no, all'interno di iniziative di formazione, cioè da una parte servono gli specialisti che in qualche modo poi sappiano implementare queste tecniche, questi algoritmi, che sappiano poi serve un coinvolgimento di tutta l'organizzazione. Molto spesso questi temi, nel momento in cui si va a grattare sotto la superficie, sono argomenti totalmente ignoti ai più, no? E questo, nel momento in cui si è una grande azienda o che si vuole cambiare il proprio indirizzo e cogliere le opportunità, laddove non c'è una, diciamo, una cultura, no, aziendale già di un certo tipo, quindi se non sei un'azienda che è già partita nell'era del digitale, che quindi conosce già il valore che il dato ha, perché poi alla fine di quello parliamo, no? Cioè, poi possiamo applicare tutti gli algoritmi più belli che vogliamo, ma poi alla fine dobbiamo avere dei dati consistenti, dei dati di qualità, dei dati aggiornati, senza bias. Queste cose si hanno solo nel momento in cui i processi sono stati scritti in modo corretto, definiti in modo corretto, e diventa un po' l'elemento, quindi il legame con la digital transformation e con quello che è stato fatto negli ultimi 15 anni è estremamente forte per essere appunto i primi, no, a cogliere le opportunità.
Assolutamente, no? Perché il legame tra il dato buono e cosa ci si può fare, no? È sempre valido, non è che è cambiata qualcosa con la rete di intelligenza artificiale, anzi forse è ancora più importante avere il dato, no? E poi sempre la sfida tra strategia e messa a terra, no? E queste velocità nel nostro paese sono sempre stato un piccolo problema, grande forse.
Assolutamente, sì, riuscire... ovviamente come sistema paese, se diciamo, lasciamo un po' la dimensione dell'organizzazione, no? Ci spostiamo un po' nel suo complesso, le inerzie che caratterizzano non soltanto l'Italia, no? Ma anche tante altre realtà, in verità, no? Anche altri paesi fanno fatica, no? Pensiamo ad esempio tutto quanto ci è voluto per parlare di cloud nella pubblica amministrazione, no? Perché ovviamente si va a toccare, a modificare meccanismi che magari funzionano, non funzionano benissimo, ma funzionano, e quindi nelle organizzazioni io invece vedo che su questi temi qua dell'intelligenza artificiale, proprio perché sono percepiti molto vicini al conto economico, no? Quindi alla capacità di generare profitti o comunque di ridurre i costi, vedo in realtà che le aziende sono molto attente. Ovviamente poi devi avere la capacità di mettere a terra le mie competenze, però da questo punto di vista non mi sento di dire che siamo indietro.
No, insomma, stiamo progredendo a fatica, ma stiamo progredendo, quindi insomma abbiamo qualche speranza, no? Soprattutto nelle PMI, secondo me, nel momento in cui si sbloccano poi le cose, no, cambiano, soprattutto in certi settori. Allora Alessandro, grazie davvero per la chiacchierata, perché ci hai portato nella fotografia di che cosa sta succedendo nel nostro paese con l'intelligenza artificiale, e voltiamo pagina. Sul digitale in Italia c'è molto da fare, e mi fa veramente tanto piacere invitare qui all'Etech Show Andrea Piol per farvi raccontare che cosa sta facendo la Fondazione Serino Piol. Serino Piol è stata una figura importantissima per il digitale nel nostro paese, ma soprattutto per capire anche perché nasce una fondazione di questo tipo. Quindi Andrea, benvenuto all'Etech Show, e partiamo proprio da qui.
Beh, la fondazione nasce da un'idea avuta con... era già stata stimolata in passato da altre persone. Poi con mio padre ne abbiamo parlato ancora 2 anni e mezzo fa, e l'idea era appunto di proseguire sul percorso. Tra l'altro, scusa, lui, quando abbiamo fondato la fondazione, lui era ancora vivo ed era il presidente onorario della fondazione, per cui contribuiva ancora. Cioè non era legato al fatto che se ne andasse, era proprio una roba da fare insieme, no? E quindi è nata questa opportunità da un fatto un po' casuale, ovvero dalla possibilità che ho avuto di acquisire un immobile a Vamorel, che è un immobile storico del paese, della vecchia osteria, che era lì da più di 100 anni. E quando è nata questa opportunità, io ero su, lui era a Milano, l'ho chiamato, ma senti, ma che ne dici se prendiamo quello stabile e da lì partiamo facendo una fondazione? Ed è nata in questo modo qua, in maniera abbastanza così per opportunità. C'era di rifarla, non c'erano però chiare le modalità, il dove, il quando e come. Questa cosa ha un po' fatto scattare la molla, no? E quindi siamo partiti. Addirittura, quando poi questa stagione giudiziaria è andata a buon termine, suonato casa sua per dire che avevamo vinto l'asta e lui mi ha detto bene, adesso facciamo lo statuto, e il giorno dopo lo statuto della fondazione era pronto.
E quindi insomma, allora, se lo Piol non è che tutti lo conoscono, ma chi lavora nella tecnologia, che ha avuto a che fare con la tecnologia del dopoguerra, perché poi insomma è stato protagonista veramente per gran parte insomma di questi anni, no? Lo conosceva perché era un visionario, oltre che insomma un finanziatore, perché poi ha fatto anche una parte della sua vita dedicata a questo, no? E quindi voi avete deciso insomma di lanciare questa fondazione, che però ha un occhio di riguardo sulle attività locali e montane, no? E quindi qua
sì, l'idea di con mio padre era proprio questa qua, no? Portare avanti i suoi valori erano le innovazioni tecnologiche innanzitutto, no? Perché lui ha vissuto di qua tutta la sua vita e l'ha fatta l'innovazione tecnologica, ha più che, con la sua strategia, la sua visione, si è messo molto avanti nel pensiero, l'innovazione era l'onda su cui lui cavalcava, no? Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, che anche questo ha sempre caratterizzato la sua vita, è usare i giovani per fare questa attività. Cioè l'innovazione viene sfruttata al meglio da chi ha gli occhi giovani, no? Chi ha la testa giovane. Per dire, io ho un'età, che ho 57 anni, non metterei mai a fare una startup perché non ho più la testa per farla. L'ho fatto in passato, ma adesso non sai mai farlo. Invece i giovani hanno più freschezza di mente per affrontare. Quindi l'innovazione tecnologica da una parte, i giovani dall'altra. E il terzo elemento è andiamo ad aiutare i giovani con l'innovazione tecnologica laddove l'innovazione può portare un cambiamento visibile e forte. Dove sono queste zone? Sono zone rurali e montane di questo paese, che magari non sono coperte neanche dalla fibra, non hanno, quindi hanno una depressione legata al fatto che la fibra non esiste in certe zone, quindi andiamo a costruire lì, portandola noi, in qualche modo, poi chiaramente non è che arriviamo noi e magicamente Open Access ci porta fibra nei posti più remoti italiani. Però ci sono altre soluzioni, no? Gli Starlink, ad esempio, Euro, altre soluzioni del genere possono aiutare. Diciamo che queste due cose insieme, giovani, innovazione, zone non coperte, comunque zone dove la mancanza di connettività porta la gente giovane ad andarsene via perché oggi per lavorare di quello hai bisogno, quindi riportiamoli lì, facciamo lavorare in queste zone, rivitalizzando e portando del valore in queste zone in maniera tale che si rivitalizzino, che sia ripopolamento contrapposto al spopolamento che c'è oggi.
Assolutamente. Quali sono i progetti? Dov'è che avete rivolto l'attenzione in questo momento?
Allora, la prima cosa che ci è venuta in mente è il turismo sostenibile, no? Oggi i turisti cercano sostenibilità, cercano un turismo lento, no? Cercano posti dove si possa vivere o avere un'esperienza turistica diversa, più naturale, più sostenibile, una parola. E quindi il turismo sostenibile, ma agganciato anche alla residenzialità sostenibile, sono due temi che secondo me sono molto importanti che noi dobbiamo abbracciare. Quella è la prima roba che abbiamo individuato. Chiaramente devi farlo in un posto dove ci sia una comunità disponibile ad aiutarti. Infatti Val Morella è una comunità molto coesa e molto disponibile a partecipare a questo progetto. Chiaramente a me veniva facile perché sono indirettamente lì, è nato mio padre, ma io lo frequento da una trentina d'anni in maniera sempre più assidua e quindi conoscevo già la realtà che poteva prestarsi a farlo. Evidentemente l'idea di farlo lì è un po' quello di farlo in un posto dove possiamo poi costruire qualcosa che possiamo replicare in zone simili, no? Replicare in zone simili, se poi le esperienze che facciamo sono esperienze tecnologiche avanzate, applicative avanzate, che possono avere gambe per camminare con un respiro più ampio, si può pensare anche a fare delle start-up, finanziarle e farle partire proprio da lì. E poi farle vivere in altre zone del paese o anche all'estero magari. Comunque, ci devo dire che il turismo sostenibile è uno dei temi, il primo che abbiamo indirizzato, ma poi ne seguono altri. C'è tutto il discorso della mobilità green, c'è tutto il tema anche legato all'ambiente anche, comunque, che sono comunque sono tutte aree di attività che poi si contaminano una con l'altra, si possono anche sovrapporre ovviamente, non siamo certo in una fase in cui possiamo essere rigidi, quindi dobbiamo fare in modo che le cose possano lavorare insieme. così come anche il tema del bandi, del salvatore sui bandi pubblici, per noi chiaramente come fondazione, a parte i donatori, che un po' ci stanno dando un po' di soldi, andremo a finanziarci con i bandi pubblici, per cui i bandi sono europei, nazionali, regionali, locali, e indirizzarli in funzione di quello che faremo, no? Quindi in funzione del micro piano di contatto, quindi sul tema turismo sostenibile, piuttosto che mobilità green, piuttosto che ambiente, piuttosto che, dimenticavo, forse più importante, il tema dell'agritech. L'agritech è un'area di investimento che raccoglie sempre più interesse e c'è tantissima innovazione lì. Quindi applicare innovazione sull'agritech applicata a un territorio che di fatto ha esigenze di questo tipo, perché è un territorio agricolo, è un territorio boschivo, è un territorio con zootecnia, per cui ci sarebbe tanto da fare anche con l'ambito lì. Quindi questi sono un po' i temi a grandi linee che devo affrontare.
Allora Andrea, grazie davvero perché ci hai raccontato dove state, insomma, ponendo l'attenzione, ma soprattutto perché queste zone, diciamo, rurali, montane o diciamo ai piedi dei monti, insomma, sono assolutamente depresse, ma hanno delle grandi potenzialità. Quindi questo lavoro, secondo me, che andrete a fare è sicuramente molto molto importante. Grazie davvero e voltiamo pagina.
Nonostante qualche piccolo intoppo, la puntata è giunta al termine, la troverete nelle piattaforme podcast praticamente subito, a termine, come sapete questa parte la faccio in diretta. Se avete qualche argomento che vi interessa, fatemelo sapere in modo che possa cercare qualche protagonista che venga qua a parlarne in questa serie. E a questo punto, grazie davvero e alla prossima. Ciao!